Buonasera e benvenuti alla presentazione dei ricavi del primo trimestre 2023 della casa di moda Brunello Cucinelli. I relatori saranno Luca Lisandroni, CEO, Riccardo Stefanelli, CEO, Moreno Ciarrapica, CFO, Dario Pipitone, Deputy CFO e Pietro Arnaboldi, Head of Investor Relations and Corporate Planning Director. Ora vorrei cedere la parola a Luca Lisandroni. Prego.
Buonasera a tutti, sono Luca e questa sera sarò io ad avere il piacere di presentarvi i risultati di questo primo trimestre 2023. Brunello e Riccardo sono difatti a Dallas per il grande evento di celebrazione e di ringraziamento del premio Neiman Marcus. Qui accanto a me, a Solomeo, c'è Pietro e ci sono Moreno e Dario, sempre più vicini al loro avvicendamento generazionale di cui vorrei parlarvi in chiusura di questa call. Questa sera veramente vorrei dedicare il giusto tempo all'analisi delle vendite, per noi davvero molto importanti, realizzate in questo primo trimestre, condividendo le nostre impressioni sui mercati e sui canali. Mi piacerebbe poi presentarvi il nuovo progetto dei profumi, descrivendovi le due referenze che abbiamo appena lanciato, descrivendovi il loro posizionamento, presentandovi il nostro partner e offrendovi un po' una visione su quello che è il metodo di lavoro che abbiamo finora seguito e che ci piacerebbe che continuasse ad animare questa collaborazione che immaginiamo molto, molto lunga. Un breve aggiornamento in seguito sulla evoluzione del nostro progetto Eyewear con EssilorLuxottica, per poi chiudere con alcune considerazioni con Riccardo direttamente collegato da Dallas, qualora la tecnologia ci assistesse, sulla nostra struttura produttiva. Partendo quindi dalle vendite, questi sono i nostri risultati. Ricavi netti pari a 265,3 milioni di euro, con una crescita molto molto importante del 34,7% a cambi correnti, più 32,8% a cambi costanti rispetto al primo trimestre 2022. Crescita in tutte le aree geografiche, Americhe più 42,9, Europa più 15,8, Asia più 56. Incremento dei ricavi in entrambi i canali di vendita, retail più 73,7%, wholesale più 4,7%. Brunello ha così commentato: il primo trimestre di quest'anno si è chiuso con dei risultati eccellenti. Non vi è dubbio che stiamo raccogliendo i frutti positivi del tempo felice che vive il nostro brand, sia per lo stile che rappresenta e forse per il modo di condividere le idee con tutti i nostri interlocutori. Riguardo alla fascia di mercato del lusso assoluto alla quale apparteniamo, seguitiamo ad avere una visione molto positiva per l'intero anno a venire. Ogni giorno lavoriamo a nuovi progetti per capi di abbigliamento di grande qualità, manualità ed esclusività, e ci fa piacere immaginare che gli stessi esprimano un gusto raffinato e contemporaneo. La forte positività generata dalle collezioni autunno-inverno 2023, uomo e donna, insieme al gradevolissimo giudizio espresso dai nostri stimati multibrand e dai giornalisti internazionali, la bella atmosfera che si respira nelle boutique e gli importanti piani di investimento in comunicazione ed eventi nei negozi e nelle case Cucinelli, ci fanno immaginare per l'anno in corso un'importante crescita del fatturato intorno al 15%. Quindi il nostro giudizio su questi risultati è autenticamente ottimo e riteniamo che dietro questa bella progressione delle nostre vendite vi siano tanto degli elementi strutturali che elementi contingenti. E soffermandoci su questi ultimi, mi piacerebbe indicarne almeno tre. Partendo dal primo, che è la nostra sensazione che ancora il primo trimestre del 2023 sia stato contraddistinto da una leggera scarsità di merce nel mercato. Nel confronto con i tanti clienti multimarca, difatti, abbiamo abbastanza forte l'evidenza che ancora per molte aziende le consegne della collezione primavera-estate 23 non siano state puntuali e complete come lo erano nel periodo prepandemico. E in questo contesto la nostra filiera di produzione corta, reattiva, come sapete, è formata soltanto da laboratori artigianali italiani, assieme a una politica di approvvigionamento delle materie prime, che è sempre stata molto attenta ai fabbisogni, anche nei periodi più duri della pandemia, crediamo che ci abbia restituito in questa prima parte dell'anno un chiaro vantaggio competitivo. Il secondo elemento contingente è rappresentato proprio dal premio Neiman Marcus. E so che non è naturale immaginare una correlazione così diretta e così immediata tra questi premi e l'effetto sulle vendite. Ma davvero noi abbiamo visto che a partire, voi sapete che il premio fu comunicato a Brunello a novembre. E già a novembre noi vedemmo un'accelerazione delle nostre vendite, confermata dapprima in America e poi in Europa e nel resto del mondo, a marzo, quando si è svolto il vero e proprio evento di consegna di questo importante premio a Brunello. E devo dire che quanto accaduto in questa prima parte dell'anno e nella coda del 2022 accadde già a settembre del 2021, quando, se vi ricordate, Brunello ricevette l'altrettanto prestigioso GQ Award. E immediatamente, anche in quel caso, diciamo che questa visibilità addizionale legata a questi prestigiosissimi premi internazionali si era dimostrata immediatamente efficace nella conversione in vendita. Il terzo e l'ultimo elemento, per così dire, contingente, è rappresentato proprio dalla base di comparazione delle nostre vendite nel 2022. Già nel corso dell'ultima call, ricordo che Brunello ripercorse l'intero anno 2022 definendo buona la performance nel primo quarter, molto buona quella del secondo e ottima quella dell'ultimo semestre. E quindi è evidente che abbiamo di fronte a noi una curva di comparazione crescente nel corso del tempo. A metà, diciamo, tra gli aspetti contingenti e gli aspetti strutturali, vi è un'altra dinamica, a nostro avviso, molto importante, che è quella del cambiamento del gusto nella direzione della sobrietà. Avevamo già intuito questo fenomeno, questa tendenza, a metà dell'anno scorso, e ricordo che ne parlammo ampiamente durante una di queste call, ma devo dire che forse oggi possiamo riconoscere di essere noi per primi stupiti da due fattori. Il primo è la rapidità di questo cambiamento, il secondo è la sua rilevanza nelle diverse geografie, tant'è che probabilmente questo aspetto è particolarmente marcato negli Stati Uniti, ma oggi possiamo dire che in tutto il mondo vi è veramente la ricerca di una silenziosa raffinatezza. Quando invece arriviamo agli aspetti strutturali, ebbene, potremmo sintetizzare in una sola parola quello che è la grande dinamica che vediamo, che la parola è esclusività. Voi sapete che per noi l'esclusività è un attributo fondamentale della nostra definizione di lusso. E in questo momento ci sembra che vi sia una netta differenza tra il segmento del lusso assoluto e il resto del mercato. Anche a livello di performance, empiricamente notiamo che tutti i brand dal posizionamento più alto oggi godano di ottima salute. E guardate, questo è molto trasversale nei diversi segmenti del lusso. Non pensiamo soltanto all'abbigliamento che ci riguarda da vicino, ma pensiamo anche all'alta orologeria o addirittura all'ospitalità, e questa dinamica è essenzialmente comune in tutti i diversi segmenti. Alcuni commenti poi su geografie e canali. Cercherò di essere molto breve su questo, ma ritengo che sia veramente importante. In primo luogo, a livello geografico, siamo molto felici del contributo delle singole regioni, ancor più del loro equilibrio. E cercando di dare un giudizio sintetico, flash, sulla performance delle diverse regioni, noi definiremo veramente eccellente il risultato dell'America, ancora una volta molto solida la performance europea e sicuramente interessantissimo lo sviluppo asiatico. E partendo proprio nella nostra analisi da Occidente, negli Stati Uniti ci sembra che la forza della domanda di lusso assoluto abbia delle caratteristiche ormai strutturali. E per quanto ci riguarda, questa domanda oggi è estremamente ben distribuita tra le diverse regioni americane, e un altro elemento è che è sempre più diffusa anche al di fuori delle grandi città, dove noi siamo presenti principalmente attraverso lo SEI. La spinta ulteriore, il contributo del premio a cui accennavo in precedenza, è fotografata perfettamente dalla successione dei nostri risultati settimana per settimana, da novembre in avanti, nei negozi di Neiman Marcus, dove abbiamo un venduto crescente e sicuramente molto interessante per i prossimi mesi. Passando invece all'Europa, la prima considerazione che vorrei condividere con voi è che credo che nessuno di noi potesse immaginare pre-pandemia a una domanda domestica europea a questi livelli. E oggi noi siamo molto contenti della continuità dei risultati che stiamo producendo in Europa, in questa prima parte dell'anno che è stata per noi animata da due relocation entrambe molto importanti, che sono quelle di Roma e Forte dei Marmi. Negozi questi convertiti da una gestione franchising a una gestione diretta, e progetti che sono stati nella loro realizzazione molto affascinanti, perché sono due progetti molto diversi, nei quali abbiamo cercato di seguire, diciamo, il genius loci ancora una volta dei luoghi, e quindi troverete un'esecuzione a Roma che ha fatto ampio ricorso di materiali quali il travertino, la radica, che sono un vero e proprio omaggio alla storia della città, mentre il progetto dei Forte dei Marmi è chiaramente ispirato alla freschezza tipica delle località resort. Ma ci piace pensare che entrambe queste esecuzioni così diverse poi condividano la stessa idea di ospitalità molto sincera, molto autentica e speriamo apprezzata dai nostri clienti. L'Asia ci sembra muovere veramente nella direzione attesa, con un contributo molto materiale anche in termini assoluti nella crescita complessiva delle vendite del quarter. Dietro questa crescita vi sono tre paesi in particolare: la Cina, senza dubbio, il Medio Oriente e il Giappone. Io sono rientrato un paio di settimane fa, ormai, da un viaggio di una decina di giorni in Cina, e devo dire che mi sono portato con me la sensazione piacevolissima di aver trovato un paese ricchissimo di progetti e spinto da una diffusa e ferma convinzione che il futuro sarà ancora più brillante del presente. E devo dire che in questa primissima parte dell'anno noi stiamo realizzando in Cina il miglior risultato di sempre, e dalle nostre conversazioni quotidiane con il nostro team, quando ho avuto modo di essere a Shanghai o a Pechino con i nostri landlord o con i nostri clienti multimarca, ho davvero percepito una fiducia pienissima per questo 2023. Ricordo sempre che il nostro punto di vista sulla Cina è quello di un brand che ha realizzato il 12% del fatturato nel 2022 in quell'area, che ha un network di soli 17 negozi diretti, negozi questi che noi immaginiamo sempre più importanti nel futuro prossimo. E crediamo fortemente che il 2023 sarà un anno d'oro in Cina, in particolare per tutti quei brand che hanno un posizionamento molto alto. Rileggendo qualche giorno fa il discorso del presidente Xi sul prossimo quinquennio, ho trovato un'espressione che trovo molto bella, in quanto il presidente ha introdotto questo concetto di stabilità come prerequisito per la prosperità. E credo che dietro questa frase ci sia una bellissima sintesi di quanto avvenuto nella nostra industria negli ultimi mesi. Il lusso oggi di fatti è stabilmente entrato nella vita di milioni di clienti cinesi, e crediamo che la loro sensibilità, il loro desiderio, la loro anche ricercatezza sia solo destinata a crescere nel tempo. Capitolo a parte vorrei dedicarlo ad Hong Kong. Hong Kong, di cui troppo poco forse negli ultimi anni abbiamo parlato, ma passando qualche giorno ad Hong Kong ho visto veramente un'energia forse addirittura superiore a quella che ero solito trovare nel 2019. e soprattutto ho visto un calendario di attività culturali molto molto ricco che potrebbe offrire una ulteriore, parzialmente nuova motivo di attrazione per i turisti provenienti da tutto il continente asiatico. Passiamo al Medio Oriente e Dubai in particolare. Questa regione sta vivendo evidentemente un momento di grande splendore che nella nostra valutazione leghiamo a due fattori principali. Il primo è la localizzazione di tantissime persone provenienti dalla Russia, ma con le loro attività economiche. Il secondo è l'immagine comunque di Dubai come posto affascinante nel quale i turisti di tutto il mondo possono trovare probabilmente uno dei livelli di servizio nell'ospitalità, nell'entertainment più alti in assoluto. E se da un lato crediamo che probabilmente quest'anno sia un anno tra virgolette straordinario per Dubai, dall'altra parte crediamo che questo posizionamento e questa immagine internazionale possa rappresentare ancora nel medio e nel lungo periodo un grande vantaggio per questa regione, che ricordiamo è anche una delle regioni forse più giovani al mondo. Noi a Dubai abbiamo da pochi giorni inaugurato il nostro secondo negozio, al Mall of Emirates, che affianca il già esistente negozio al Dubai Mall, offrendoci oggi una bella rappresentazione del nostro brand in questa che sono sicuro diventerà una delle città più importanti del lusso, se già non lo è. Per quanto riguarda invece il Giappone è un altro paese di cui si parla poco, forse per la natura pressoché esclusivamente domestica del mercato e per il fatto di essere un mercato che ha normalmente dei cicli molto lunghi. Il Giappone però resta un paese di grandissimo fascino e forse uno dei paesi con la più alta cultura della qualità. Voi sapete che a livello di struttura retail il mercato si struttura attorno a centenari di department store che hanno però vinto la sfida col tempo, rimanendo ancora contemporanei, apprezzati dai loro clienti che normalmente sono molto fedeli. E la bellissima crescita che abbiamo riportato in Giappone in questo primo trimestre ci piace dire che è su una base di network, di negozi e di corner department store che è assolutamente comparabile con quella dello scorso anno. Passando invece ai canali di vendita. Primo commento lo vorrei spendere nell'wholesale. L'wholesale cresce del 4,7%. Ma nella lettura di questo dato vi prego di tenere in considerazione un fenomeno molto importante che fu la grande richiesta di anticipi, di spedizioni, di tutto quanto era pronto delle collezioni primavera-estate 2023 ricevuto da moltissimi dei nostri clienti wholesale. A ulteriore conferma di quella sensazione di leggera scarsità di merci di cui accennavo in apertura. E se volessimo fare un esercizio numerico di neutralizzare questo effetto anticipo, ricordando che nel quarto quarter del 2022 noi registrammo una crescita nel canale wholesale di oltre il 50%, Moreno, correggimi se sbaglio, 53% per l'esattezza, e valutassimo quella che è stata la crescita fatta negli ultimi due trimestri, la crescita diventerebbe del 20%. E questo dato, a nostro giudizio, rappresenta benissimo la bontà della raccolta ordini fatta per questa collezione e anche il più che lusinghiero giudizio ricevuto su queste collezioni. Arrivando all'wholesale, è chiaro invece che il 63% di crescita del retail è un dato che è ben superiore a quelle che erano le nostre aspettative di inizio anno e che è stato il motivo che ci ha spinto già un mese fa a cambiare la guideline sul fine anno portandola dal 12% al 15%. Crediamo da un lato che tutti gli investimenti fatti negli ultimi anni in termini di relocation, ampliamenti, rinnovamenti che guardate sono a nostro giudizio ugualmente importanti e le poche ma importanti aperture Oggi ci abbiano dotato di un network di negozi giovani, freschi e assolutamente capaci di capitalizzare un momento positivo come lo è questo. Dall'altra parte ricordiamo che ci attende una seconda parte dell'anno con una base di comparazione decisamente maggiore, che realisticamente ridurrà la velocità della nostra crescita, senza però auspicabilmente alterare la qualità dei risultati. Fisico verso digitale, come ultima componente. Viviamo ancora un bellissimo momento in cui si avverte il desiderio di visitare i negozi fisici. Leggiamo inoltre un forte desiderio di convivialità e la grande affluenza a tutti i grandi e piccoli eventi che abbiamo organizzato in questi mesi. E quindi, se il business fisico ci sembra davvero in splendida salute, non per questo dedichiamo meno attenzione alla parte digitale del nostro business, che ai nostri occhi rimane assolutamente fondamentale per promuovere propriamente l'immagine dell'azienda anche attraverso i propri prodotti. E i risultati dell'e-commerce sono oggi positivi e in linea con le nostre aspettative. Pertanto, per chiudere sui risultati, alla luce di questo primo trimestre, noi possiamo confermare un'aspettativa di una crescita sul full year 2023 del 15% dei nostri ricavi. Immaginiamo che il retail continuerà a crescere più velocemente di quanto non farà wholesale e che quindi a fine anno avremo un leggero spostamento del mix di canale rispetto al dato di retail 62%, wholesale 38% di fine 2022. A livello di geografie, immaginiamo che tutte le regioni siano in crescita, in ottima salute alla fine dell'anno, con un contributo particolarmente rilevante proveniente tanto dall'America quanto dall'Asia. Sui risultati, quindi, sperando di non essermi dilungato troppo e di essere stato chiaro, mi fermerei qui. Mentre mi piacerebbe spendere qualche minuto a parlarvi del nostro progetto di profumi, partendo proprio dal motivo che ci ha spinto, ormai lo possiamo dire, già da diversi anni a analizzare e a studiare bene questo mercato. E devo dire che a guidarci è stata ancor prima che l'opportunità economica, che lo dico subito, non immaginiamo essere così concreta prima dei prossimi 3 anni, ma è stato proprio il fascino di questi prodotti. E Brunello, durante la presentazione a Milano, ha usato un'espressione che mi ha colpito particolarmente, dicendo che il profumo è come una carezza, che associata alla fiducia dona a una persona una visione a colori del mondo. E devo dire che per noi il lancio delle fragranze equivale all'attivazione di un nuovo senso. E per un brand che noi consideriamo sensoriale come il nostro, questo significa quasi arricchire il nostro universo di una nuova dimensione. E abbiamo sempre immaginato che il tatto sia impossibile da descrivere a parole, ma che al tempo stesso abbia ottima memoria. E se ci pensate, l'olfatto probabilmente ne è ancora di più, tant'è che è in grado di catturare alcune memorie davvero indelebili di alcuni momenti, di alcune circostanze, di alcuni luoghi, di alcune persone. E noi, sapete, consideriamo il nostro brand un brand di lifestyle con un fondamento nel ready-to-wear. E l'introduzione delle fragranze speriamo possa aiutarci a connotare ulteriormente il nostro mondo di riferimento e a consolidare l'associazione tra il nostro brand e un unico livello elevatissimo di qualità in tutte le nostre declinazioni di prodotto. Chiarito quindi il motivo, siamo andati alla ricerca di quello che fosse il partner che sposasse meglio il nostro approccio a questa importante categoria. E devo dire che siamo stati guidati verso l'Italia da una reputazione di un'azienda sul mercato serissimo. E incuriositi da questo, abbiamo scoperto una realtà che ha molti elementi in comune con noi, a partire dal fatto che Euritalia è un'azienda al 100% italiana, con 100% di Made in Italy. E ci colpì un'intervista del presidente Giovanni Gariboldi, fondatore, che un giorno disse: io considero il Made in Italy un'autentica responsabilità. Euritalia è poi un'azienda assolutamente internazionale nella parte commerciale, come lo siamo noi, e con una dimensione media assimilabile alla nostra. Un'azienda, tra l'altro, che ha una famiglia di riferimento, che ha un'etica del lavoro e dei valori che sono veramente simili a quelli che ci ispirano. E guardate, noi abbiamo iniziato la nostra collaborazione proprio prima della pandemia. È stato incredibile come Euritalia è arrivata alle nostre stesse scelte di proteggere totalmente la struttura aziendale, non arrecare danno a nessuno, proprio come noi abbiamo fatto con grande naturalezza. Non da ultimo, è un'azienda che ha immediatamente capito il nostro posizionamento, se vi permettete anche la specialità del nostro brand, e che ha condiviso e si è messa a quattro mani con noi a scrivere un programma di lungo periodo, valorizzando un contributo molto attivo della nostra azienda in tutte le fasi di sviluppo di questo processo. È proprio questo quello a quale Brunello si riferisce quando si parla di un'idea di licenza contemporanea. I primi incontri, come vi abbiamo detto, sono iniziati già nel 2019 e la prima priorità è stata evidentemente quella di lavorare sulle fragranze, con l'idea di cercare di trasmettere quella stessa idea di raffinata eleganza, di compostezza, di ricercata preziosità che spesso noi ricerchiamo di evocare attraverso le nostre collezioni. E ci piaceva inoltre che queste due referenze, una maschile e una femminile, fossero, diciamo, legate tra di loro attraverso un chiaro rimando al nostro territorio. E abbiamo cercato, pertanto, di lavorare, trattandosi delle prime due referenze, a trovare un elemento di continuità nel tempo che potesse assolvere un po' la stessa funzione di due girocolli di cashmere. E entrambe queste fragranze sono nate dalla collaborazione con nati della famiglia Firminich, con Daphné Bouget per la referenza femminile, Olivier Crest per la referenza maschile, e a loro vorrei dedicare veramente un ringraziamento per la disponibilità, per la pazienza in alcuni momenti e per la loro grandissima capacità di trasferire delle parole in vere e proprie note olfattive. E quando avrete modo di sentire queste due fragranze, vi posso solo dire che speriamo che vi piacciono, ma che senza dubbio nascono dalla fusione tra la tradizione e la modernità, perché sono basate su materie prime naturali di altissima qualità, ma lavorate ed estratte con delle tecniche veramente innovative che sono volte a enfatizzare il contributo di ciascuna delle note e a rendere estremamente stabile il loro insieme. Voi sapete quanto per noi sia importante il giudizio dei multimarca e durante la presentazione di queste fragranze a Milano abbiamo colto l'opportunità di invitare direttamente alcuni tra i più importanti profumieri d'Europa in particolar modo. E devo dire che due aggettivi ricorrenti con i quali sono state giudicate queste prime due fragranze sono quelli di moderni e preziosi. E speriamo che questo loro commento sia un ottimo viatico per il successo di questi due primi profumi. Posizionamento. Il posizionamento di queste prime due referenze va nella parte più alta del mercato non di nicchia. Quindi mutuando quello che è il posizionamento delle nostre categorie core. Traducendo in numeri, i due formati da 100 ml, innanzitutto abbiamo scelto lo stesso prezzo tanto per l'uomo che per la donna, cosa non così comune nel mercato, e il prezzo dei due profumi sarà di 180 euro per i 100 ml, quindi con un premio del 20-25% rispetto all'offerta dei più importanti brand del lusso. A livello distributivo I profumi sono attualmente in vendita in una sorta di pre-lancio nelle sole boutique di Milano e Solomeo. Immagineremo di seguire due direttrici, la direttrice del completamento della copertura dei nostri negozi monomarca e il raggiungimento delle più importanti profumerie del mondo, seguendo un calendario che prevede, diciamo, l'inizio della distribuzione in Europa a partire dal mese di maggio, del Nord America a partire dal mese di ottobre e da gennaio 2024 per quanto riguarda l'Asia. Passando dalle fragranze agli occhiali, prosegue con successo la nostra collaborazione con Oliver People, che vi ricordo durerà fino alla fine dell'anno. E proprio in questi giorni stiamo presentando gli ultimi modelli di questa collezione. E devo dire che siamo molto grati ad Oliver People, perché attraverso questa collaborazione, che a partire dalle fasi preliminari al lancio è durata circa 3 anni, è stata per noi un'esperienza preziosissima, perché ci ha permesso innanzitutto come azienda di conoscere il canale ottico, di vedere immediatamente posizionati i nostri primi occhiali nella fascia più alta del mercato con credibilità e per il grande favore che ci sembra di percepire attorno al gusto di questi prodotti dimostrato da molti clienti nel mondo. Stiamo parallelamente avanzando nello sviluppo della prima collezione Sole e Vista a marchio Brunello Cucinelli, che sarà disponibile a partire dai primi mesi del 2024 e che seguirà sempre una distribuzione improntata sull'esclusività. Devo dire che la settimana scorsa abbiamo trascorso una bellissima giornata ad Agordo, in una giornata totalmente dedicata al prodotto. E durante questa visita siamo rimasti veramente colpiti dall'attenzione che ci è stata riservata e del già altissimo grado di integrazione tra il nostro team e il team dei diversi dipartimenti di Luxottica. Abbiamo già immaginato chiaramente un prodotto che esalti le grandi possibilità di lavorazione che oggi derivano dalla combinazione di 3 elementi. La creatività di designer, le grandi competenze artigianali di veri e propri maestri e soprattutto anche dalle grandi possibilità aperte dall'innovazione tecnologica applicata alle diverse fasi produttive. Io personalmente non visitavo Agordo probabilmente da 7-8 anni e devo dire che ho avuto modo veramente di apprezzare con i miei occhi come la costante ricerca di un prodotto fatto nel miglior modo possibile, come ha sempre detto il Cavalier del Vecchio, abbia oggi da un lato innalzato il livello di qualità dei prodotti, ma al tempo stesso anche ampliato enormemente lo spazio di creatività. E poi guardate, davvero visitando la fabbrica si capisce e si respira la cultura della qualità e la si vede nella cura nel dettaglio, nel modo in cui sono conservati e mantenuti gli attrezzi, la si vede nella modernità di alcuni impianti e non per ultimo nell'attenzione alle persone e nella pulizia. Voi riderete, ma con Brunello non siamo riusciti neppure a trovare, non dico uno scatolone fuori posto, ma neppure una ragnatela in decine di migliaia di metri quadri di fabbrica. Bene, lascerei ora la parola a Riccardo per commentarci alcune belle novità sulla nostra struttura produttiva. Riccardo, tu riesci a sentirci bene?
Mi sento e spero che voi mi sentiate altrettanto
forte
chiaramente.
Forte e chiaro, Rick. Forte e chiaro.
Bene. Come sapete, vi parlo da Dallas, dove questa sera avremo l'onore di ricevere nuovamente a casa di Neiman il premio che è stato già consegnato a Parigi. Premio che, come ha avuto modo di ricordare Luca, ha contribuito, sta contribuendo e contribuirà ai risultati appena commentati. Ringrazio pubblicamente e ci tengo dal profondo del cuore a ringraziare pubblicamente tutto il team di Neiman Marcus che ha voluto onorarci di questo premio. Neiman, che come sapete è uno dei department store più longevi d'America, la sua storia ultracentenaria, ma vi diciamo la verità, onestamente riteniamo che ci siano i presupposti con il team, con i negozi che sono riusciti a creare, ci siano veramente i presupposti per una storia per i prossimi 100 anni. Detto questo, un'informazione sulla nostra struttura produttiva, siamo felici di confermarvi che apriremo già quest'anno una nuova importante fabbrica a Penne, immaginando un inizio delle operazioni nel quarto trimestre del 2023. Come sapete, Penne è un luogo speciale, è prima di tutto estremamente importante nella storia italiana della manifattura artigianale e dell'abito maschile, grazie naturalmente al contributo e alla tradizione dei nostri stimatissimi amici di Frioni. È un territorio ricco di cultura della confezione e onestamente anche fertile di artigianalità di altissimo livello, e questo è sicuramente il motivo principale che ci ha spinto a creare una nostra bella fabbrica, per la quale immaginiamo un sano e progressivo futuro sviluppo. Crediamo fermamente nell'importanza nel breve, nel medio e nel lungo periodo del capospalla, e siamo particolarmente felici di raggiungere questo distretto di eccellenza che, come sapete, si affianca alla nostra struttura produttiva di Carrara, altro distretto di altissima qualità nella quale noi già operiamo già dal 2013, quando acquisimmo la parte manifatturiera della sartoria d'Avenza. Brunello già nel corso dell'ultima call aveva dedicato parole abbastanza chiare nel ribadire il nostro forte impegno nella tutela e nello sviluppo delle competenze artigianali fondamentali per la realizzazione di capi di vero lusso, e con questo progetto ci sembra che ci siano i presupposti per confermarlo. Per noi è importante ribadire l'importanza della garanzia della dignità morale ed economica degli artigiani, e insieme a questa naturalmente la qualità dei luoghi di lavoro, e speriamo che con questo progetto possiate leggere la nostra grande attenzione che da sempre appunto dedichiamo al valore sia della fabbrica che dell'artigianato. Un saluto da Dallas e ripasso la parola a Luca.
Grazie mille Ricca, io vi rubo soltanto un ultimo minuto parlandovi del patto generazionale. Già 15 anni fa, Brunello, riflettendo sul tema sul quale torneremo da voi, che è quello della longevità dell'azienda, ideò questo accordo tra generazioni, che prevede che per un responsabile di funzione al compimento del 60° anno di età vi sia un passaggio di consegne nella titolarità della responsabilità della funzione a un giovane co. Ed oggi, devo dire, nella storia aziendale abbiamo già avuto alcuni casi di avvicendamento e siamo molto contenti nel trasferirvi che tutti questi avvicendamenti sono avvenuti garantendo la massima continuità operativa e, da un punto di vista più umano, anche sono avvenuti con grande serenità e nell'armonia nei rapporti sia interni che esterni all'azienda. Nei prossimi giorni, in occasione del rinnovo delle nostre cariche sociali, il nostro CFO, che Moreno, che è qui davanti a me, che da ben 12 anni è quotidianamente assistito da Dario, lascerà a Dario stesso il ruolo di CFO, diventando suo consigliere senior. Moreno resterà in azienda, continuando a rappresentare per noi un solido riferimento, come lo è stato in tutti questi anni, e un costante esempio di integrità, di correttezza, di amabilità, assumendo il ruolo di senior co-CFO. Al di le parole, uso questa similitudine per rendervi immediatamente chiaro cosa succederà. È come se noi fossimo in aereo e abbiamo due piloti. Fino a questo momento Moreno è stato alla cloche sul sedile di sinistra e Dario l'ha assistito sul sedile di destra. Oggi scambiano le proprie posizioni. Quindi permettetemi di fare a Dario le congratulazioni per il suo nuovo ruolo e a Moreno di cuore un infinito ringraziamento a nome di tutti noi per tutto quello che ha fatto finora e per il grande contributo che sono certo continuerà a dare anche in questa nuova veste alla nostra azienda.
Grazie Luca e buonasera a tutti. Dopo questa notizia che Luca ha dato, credo doveroso che io faccia un breve intervento. Sono arrivato in questa azienda esattamente 30 anni fa e sono stato convintamente a fianco di Brunello nel rendere operativa la sua idea di passaggio generazionale. Oggi che le regole a suo tempo definite stanno riguardando la mia persona e la mia funzione, confermo in pieno la mia convinta adesione circa la bontà di questo istituto che ha, come detto, l'obiettivo di non far invecchiare l'azienda. Io continuerò a lungo, con grande onore e passione, a collaborare con la società nel ruolo di consigliere esperto, mettendo a disposizione di Dario, che raccoglie con merito il mio testimone, e dell'azienda tutta la mia esperienza ed il mio amore per questa realtà. Opererò quotidianamente a fianco di Dario, assicurandogli il contributo della mia esperienza, con la convinzione che anche questo passaggio generazionale avverrà con la naturalezza e la continuità a cui Luca ha prima fatto riferimento. Consentitemi infine un grande ringraziamento a tutti voi, azionisti, analisti e giornalisti. Grazie alle vostre domande e alle vostre osservazioni ho davvero molto imparato ed ho potuto dare il mio contributo a cercare sempre più, nel solco della consueta trasparenza, di approfondire ed ampliare nei bilanci e nelle comunicazioni finanziarie la profondità delle spiegazioni e delle motivazioni alla base dei fenomeni finanziari ed economici dei nostri risultati. Grazie a tutti ed ora, come di consueto, siamo pronti a ricevere le vostre domande.
Qui è l'operatrice Coruscol. Cominceremo ora la sessione domande e risposte. La prima domanda è da parte di Flavio Cereda di Jefferies. Prego.
Sì, grazie. Buongiorno, saluti a tutti. Spero mi sentiate perché sono all'aperto, c'è un po' di vento.
Sentiamo benissimo, Flavio.
Bene, allora, prima cosa un doverosissimo saluto a Moreno per un lavoro fatto tutti questi anni, quindi spero di avere occasione di salutarti anche di persona presto.
Senza dubbio,
grazie Flavio, io ho molto piacere di salutarti alla prossima occasione.
Ecco, poi in realtà avevo una domanda che era per il nostro amico che sta a Dallas invece di stare a Napoli. Riccardo, se sei ancora lì, sul discorso di Penne, ci spieghi un attimino perché Penne è una struttura già esistente, come è caduta, come è stata fatta la scelta, perché lì, qualche dettaglio in più, grazie.
Grazie a te Flavio. La scelta è ricaduta su Penne perché Penne è storicamente uno dei distretti più fertili dell'artigianalità e della manualità italiana, insieme a quella toscana, insieme a quella napoletana, e hanno rappresentato storicamente gli indotti, i distretti e hanno espresso il saper fare dell'eccellenza artigianale del capospalla italiano. In questo momento Penne, nel corso della sua storia, è nata e si è sviluppata e ha sviluppato il suo saper fare e la sua manualità, artigianalità intorno, come abbiamo detto, ai nostri stimatissimi Brioni. Ma quell'artigianalità ha contagiato un territorio che ha necessariamente creato un indotto di altissimo livello. Ecco, questo è il motivo della nostra decisione, fare leva e andare alla ricerca di un saper fare molto presente ancora in quel territorio, di un saper fare di altissimo livello, di un saper fare concentrato sul capospalla, che è una categoria su cui noi crediamo moltissimo. Capospalla che ricordiamo per noi da uomo è il modo stagionalmente per raccontare le novità della stagione, la scelta dei tessuti. Il capospalla per noi è un prodotto che crea l'outfit, lo definisce e insieme alla creazione dell'outfit definisce il gusto. Visto che crediamo nella nostra pianificazione industriale che ci sarà e continuerà ad esserci una domanda forte, maschile, su il capospalla, sull'abito, in generale sul capospalla da uomo, consideriamo questa una scelta logica. Come sapete, noi proviamo ad immaginare l'azienda a 10, a 20, a 30 anni, e questo è un passo doveroso se, come ti dicevo, credi in quella domanda, credi nella forza di quella categoria. Non acquisiremo, per rispondere nel dettaglio alla tua domanda, non acquisiremo un'azienda esistente, ma ne creeremo una nuova. Questo ci dà la possibilità, come vi dicevo prima, di partire già dal quarto trimestre di quest'anno, per poi progressivamente andare a costruire quelle catene che possano nel brevissimo rispondere e intercettare quella forte domanda di capi di lusso di cui ti parlavo. Spero di averti risposto.
Sì, assolutamente sì. Grazie, un saluto e un ancora complimenti a Brunello per il premio, ovviamente. E grazie ancora, ci sentiamo.
Grazie.
La prossima domanda è da parte di Melania Grippo di BNP Paribas. Prego.
Sì, salve, buonasera. Melania Grippo da BNP Paribas Exane. Volevo avere maggiore granularità sulla performance in Cina, che immagino sia molto forte, se è possibile avere qualche dettaglio in più. E anche volevo capire l'e-commerce, avete detto che sta crescendo in base ai vostri piani, se potete darci qualche cifra anche rispetto alla forte crescita del retail. Grazie.
Grazie a te, Melania. Parto dal digitale. Il nostro e-commerce diretto oggi pesa circa il 6-7% delle nostre vendite. Come sai, a questa componente diretta noi possiamo poi solo che stimare qual è il contributo, l'attività digitale fatta da nostri e-tailers che serviamo e la componente digitale delle vendite dei nostri clienti. E abbiamo sempre stimato che l'equilibrio tra vendite dirette e vendite indirette sia rispettato anche in questo caso, quindi immaginiamo che complessivamente le nostre vendite digitali possano essere tra il 13 e il 14%. Per quanto riguarda la Cina sta andando, come ti dicevo, molto bene, sta andando molto bene nella Cina domestica, sta andando molto bene a Hong Kong, sta andando molto bene a Taiwan, sta andando bene a Macao. Noi abbiamo sempre ricercato in questo territorio l'idea di una crescita che fosse assolutamente coerente con il posizionamento che il brand ha nelle altre geografie. Come puoi vedere numericamente dall'incidenza dell'Asia in questo primo quarter rispetto al 24% di incidenza che abbiamo avuto nel 2022, l'Asia già conta per circa il 28% delle nostre vendite, e onestamente è un numero molto molto positivo. Nel lungo periodo noi continuiamo a vedere nella Cina una grandissima opportunità, in primo luogo per l'abbigliamento, in secondo luogo per i brand dal posizionamento più alto e ancor di più per coloro che riescono a interpretare la cultura di quel popolo con apertura e con autentico desiderio di comprensione. Noi non cerchiamo forzatamente di accelerare la nostra crescita in quella regione facendo cose che non sentiamo nostre, ma siamo molto contenti di vedere come con il nostro passo e con la nostra proposta riusciamo a raccogliere sempre più la scelta di molti clienti cinesi.
Grazie.
A te.
La prossima domanda è da parte di Andrea Randone di Intermonte. Prego.
Grazie, buonasera e buonasera in particolare anche a Moreno e congratulazioni a Dario. Ho una domanda su, diciamo, di approfondimento sempre su Penne. Se potevate innanzitutto dare qualche commento sull'investimento, immagino che sia incluso nella guidance che avete dato come capex dell'anno, però comunque questo e quante persone pensate appunto di coinvolgere in questo progetto. E la seconda parte della domanda su Penn è più strategica, capire se alla base di questa decisione c'è anche in parte una scelta di andare incontro a un desiderio del vostro cliente di essere in qualche modo rassicurato su una produzione diretta come garanzia di una qualità massima, di un controllo totale. C'è questa componente oppure una cosa meramente industriale? Non so se sono stato chiaro nella domanda.
Sì,
Grazie.
molto chiaro, Andrea, grazie. Provo a iniziare da questa tua seconda domanda, escludendo che una delle ragioni per cui abbiamo preso questa decisione sia la necessità da parte del mercato, come richiesta espressa, esplicita, di un maggior controllo. Devo dire che, e lo dico, lo sottolineo con forza, la nostra catena produttiva non è mai stata messa in dubbio nella sua capacità di esprimere altissima qualità e artigianalità, seppur, come ben sapete, è un'attività e è una produzione che fa leva sull'imprenditorialità di circa 400 piccoli laboratori. Ecco, per noi, anzi, questa imprenditorialità, questa artigianalità e il fatto di contare su laboratori che trovano insieme a noi le soluzioni alla produzione, che ci danno a volte, devo dire, anche una dose di creatività che abbiamo sempre riconosciuto. Ecco, questa impostazione, questo modello non vogliamo cambiarlo. La ragione per cui abbiamo deciso di verticalizzare o di, in qualche modo, di fare un investimento diretto sta nel fatto di, in maniera rapida, in un momento, come dicevo e come commentavamo, di forte domanda, ma soprattutto in un'ottica di pianificazione pluriennale, la volontà di agire con rapidità, la volontà di agire su un territorio che, come dicevo, ha insistito e ha fatto leva solo intorno all'esperienza di una singola impresa. Quindi diciamo che non vogliamo cambiare a tendere il nostro modello produttivo. Sicuramente fare un investimento di questo tipo diretto implica delle risorse finanziarie che metteremo sul piatto, metteremo in campo in maniera molto rapida. E sì, per rispondere alla tua domanda, tutti i numeri prevedono già una parte di questo investimento, che però, come abbiamo detto, è un investimento pluriennale, è un investimento che guarda a lungo. Noi, come abbiamo fatto a Carrara, vogliamo radicare, mettere le radici in un territorio, ripeto, fertile di quell'artigianalità. E quindi il nostro investimento è un investimento a lungo termine. Un investimento che, come ho detto durante lo speech, è un investimento importante ma progressivo, nel senso che noi inizieremo subito, ma con la volontà di crescere, con la volontà di inserire delle persone, che, unitamente alla domanda che arriverà dal mercato, di cui siamo convinti, intercetterà quella domanda e sarà reattiva nel produrre il numero di prodotti di cui avremo necessità. Un investimento sicuramente importante, perché il nostro modo, come sapete, di fare le belle fabbriche prevede magari un euro in più speso a prenderci cura dei dettagli, prenderci cura delle finestre, prenderci cura delle temperature, prenderci cura di tutti quegli aspetti che rendono una fabbrica una bella fabbrica, che rendono un luogo di lavoro da semplice luogo di lavoro a un luogo di lavoro dignitoso, bello, dove si passa gran parte della propria giornata lavorativa, della propria giornata, e quindi deve essere attrattivo e accogliente. E nel numero delle persone, ripeto, questa progressività ci impone di non parlare subito di numeri, ma di vederla ad un progetto ancora a lungo termine. È ovvio che ogni catena produttiva di capospalla impone un numero minimo di persone per essere efficiente, per mantenere un giusto grado di qualità. Quindi noi inizieremo da subito con quel numero minimo, ma l'intenzione a 10 anni, a 20 anni è quella di avere un polo produttivo importante, un polo produttivo che mantenga una qualità e mantenga la stessa qualità che non venga compromessa quella qualità dai numeri crescenti e dalla domanda crescente del mercato. Come ci siamo sempre detti, per produrre il doppio di prodotti servono almeno il doppio delle mani che li fanno. Quindi, forti di questo principio, non possiamo che immaginare un investimento che appunto ricade nei prossimi anni, ma che necessariamente è un investimento importante.
Grazie mille Riccardo, buonasera a tutti.
Grazie a te.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Chris Huang di UBS. Prego.
Buongiorno, buonasera. Grazie di ascoltare la mia domanda. Sono Chris Huang e ho in realtà due domande. Avete avuto un ottimo primo trimestre con un'ottima crescita rispetto al 21 in particolare. Ma pensate che si possa ipotizzare che ci sarà una simile accelerazione anche nei prossimi anni, e anche rispetto al dato di partenza del 2019? Comunque, un'altra domanda è: il primo trimestre è cresciuto molto in America e in Asia, ma come siete cresciuti rispetto alla nazionalità dei consumatori, quindi non solo ai mercati dove avete venduto, ma alla nazionalità dei consumatori a cui avete venduto? Grazie mille.
Grazie Chris. Allora, per quanto riguarda la prima domanda, il primo trimestre è stato senza dubbio un trimestre eccellente, anche favorito dalla comparazione del 2022. Quando noi guardiamo alla nostra stima, che continuiamo a credere assolutamente valida, della crescita del 15% alla fine dell'anno, prego di considerare due elementi numerici. Il primo è che il to go aprile-dicembre prevede per noi un fatturato di poco inferiore alle 800 milioni, che rappresenta più del fatturato realizzato nell'intero 2021, e quindi abbiamo di fatto una base di comparazione molto molto importante e un obiettivo altrettanto importante. In secondo luogo, quando guardiamo al peso dei singoli quarter, l'eccezionalità nel 2022 si vede nel fatto che da aprile a dicembre noi abbiamo raccolto quasi l'80% del nostro fatturato annuale, che è un dato che non ha precedenti nella nostra storia. E guardando più a lungo termine, noi continuiamo a credere che l'impostazione e gli obiettivi che diamo a noi stessi siano quelli della crescita per il 2024, il 2025 del 10%. Quello è stato il nostro passo e quello che noi progettiamo. Dopodiché, come abbiamo dimostrato l'anno scorso, siamo qui per servire nel miglior modo possibile i nostri clienti, siano essi clienti finali e clienti wholesale. Ma il nostro disegno, il nostro progetto rimane un progetto di realizzare la crescita del 15% quest'anno e del 10% l'anno 21. Per quanto riguarda invece la seconda domanda sulla nazionalità, il nostro business è un business che ha una preponderante dimensione domestica. Quindi quando vedi l'evoluzione delle aree approssima molto bene l'evoluzione per nazionalità. E questo è vero anche in questo primo trimestre del 2023.
Se posso chiedere un'altra cosa, nella prima domanda potete dire cosa è successo rispetto ai livelli del 2019 per avere un confronto con i numeri appunto del 2019?
Sì, rispetto al 2019 il primo quarter la crescita dovrebbe essere il 65%, e devo dire che se noi guardiamo al to go, addirittura la guideline del più 15% determinerebbe un'accelerazione ulteriore negli ultimi 9 mesi. Ma devo dire, Chris, che quando facciamo molto fatica a comparare con il 2019, perché veramente tante cose sono cambiate, non ultima la nostra dimensione e la struttura, la dimensione del lusso in generale e la struttura di tanti mercati. Ma questi sono i dati che ci chiedevi.
Grazie mille, buona serata.
A te.
La prossima domanda dalla conferenza in inglese è da parte di Louise Singlehurst di Goldman Sachs. Prego.
Salve, buonasera a tutti e grazie per aver accettato la mia domanda. Ancora una volta molte congratulazioni per i risultati del primo trimestre, un inizio d'anno incredibile. Avrei 2 domande a dir la verità. Intanto, se ci potete aiutare a capire meglio il mix dei clienti, anche se ne abbiamo già parlato, però vorremmo capire quanti ci sono nuovi clienti che sono avvicinati al vostro marchio rispetto invece ai clienti abitudinari, cioè ai clienti leali e fedeli al vostro marchio. E poi politica di prezzi. In passato si è parlato di un incremento dei prezzi dell'8% per il 2023. Questo si applica a tutte le regioni geografiche in cui operate?
Eccomi. Allora, per quanto riguarda il mix di clienti, credo che una delle belle caratteristiche della nostra casa di moda è quella di riuscire bene a combinare la crescita sui clienti esistenti, che significa fedeltà, significa non disattendere le aspettative dei propri clienti, con la continua attrazione di nuovi clienti. Questo grazie anche al fatto di essere, se volete, ancora un'azienda giovane che vede di fronte a sé la possibilità onestamente di raccogliere la preferenza di tanti clienti nel mondo. Ma diciamo, siamo molto orgogliosi di questa bella combinazione tra elevata fedeltà e il costante arrivo di clienti nuovi che porta naturalmente a crescere di anno in anno quello che è il nostro customer board. Per quanto riguarda l'incremento dei prezzi, l'8% a cui facevi riferimento è, diciamo così, l'aumento di listino che abbiamo fatto nel corso del 2023. Voi sapete che noi definiamo i prezzi 2 volte all'anno in occasione dell'uscita delle collezioni, ma non facciamo variazioni di prezzo in stagione. E devo dire che poi oggi la parte alta della nostra offerta è quella dove raccogliamo i maggiori consensi, quindi il contributo del prezzo è anche più elevato dell'8% del listino a cui tu accennavi. Per quanto riguarda invece la struttura del nostro pricing per regione, sì, l'incremento è stato declinato in tutte le geografie, seguendo lo stesso geo-pricing che vede un prezzo di 100 in Europa, di 124 in America e di 128 in Asia. È quello che noi riteniamo un giusto equilibrio di prezzo volto a riflettere gli oneri addizionali portati dai dazi, dai trasporti in queste regioni.
Al momento non ci sono altre domande prenotate.
Benissimo, quindi noi vi ringraziamo del vostro tempo, della vostra attenzione e vi auguriamo una bellissima serata.
Grazie a tutti, buonasera.
Grazie.